Nel giugno del 1950 la FIFA si riunisce in Brasile appena prima dell'inizio dei mondiali, i primi mondiali dopo la fine della seconda guerra mondiale, per decidere dove si terrà l'edizione del torneo del 1958. In un'Europa devastata dal conflitto, il posto migliore dove poter ambientare il torneo, oltre alla Svizzera che già era rimasta neutrale e organizzerà il torneo del 1954, c'è solamente un altro paese molto papabile, la Svezia. Rimasta fuori dalla guerra, la nazione scandinava è in grande crescita economica da molto tempo e uno dei paesi socialmente, oltre che economicamente, più sviluppati al mondo. Il calcio in Svezia arriva alla fine dell'Ottocento, negli anni 70 dell'Ottocento, e arriva ovviamente grazie ai legami culturali e commerciali con il Regno Unito. La grande capitale del calcio svedese è Göteborg, cioè il principale porto della zona occidentale della Svezia, che guarda appunto verso l'occidente e verso Londra. Dal Regno Unito il calcio arriva a Göteborg e qui nascono i primi club, i primi tornei e anche, ovviamente, la Federcalcio. Negli anni 90 dell'Ottocento, la grande svolta. Nasce un'associazione sportiva studentesca chiamata IFK. Non si occupa solo di calcio l'IFK, parla di tutti gli sport, si rivolge a tutti gli studenti e soprattutto apre delle sedi in tutte le città della Svezia, almeno in quelle più importanti. Rapidamente vediamo sorgere delle sedi dell'IFK a Göteborg, ovviamente, ma anche a Eskilstuna, a Malmö, a Stoccolma. Questa federazione giovanile diffonde lo sport nel paese, diffonde una nuova idea di educazione fisica che arriva dall'Europa continentale e dal Regno Unito, e la diffonde tra i giovani, tra le nuove generazioni. Inizia a nascere una nazionale svedese, che inizialmente raggruppa soprattutto giocatori universitari. Prende già parte alle Olimpiadi del 1908, poi di nuovo nel 12, nel 20 e nel 24, dove a sorpresa la Svezia vince la medaglia di bronzo. Tornerà poi alle Olimpiadi nel 1936 a Berlino. Nel frattempo i primi giocatori svedesi iniziano ad arrivare in Europa, principalmente in Inghilterra, e la squadra prende parte ai mondiali nel 34 e nel 38, quando a sorpresa di nuovo arriva quarta. La grande forza svedese è la preparazione atletica. Gli svedesi sono forti, sono alti di statura rispetto agli altri giocatori di calcio dell'Europa continentale, sono molto ben allenati. E questa differenza atletica è importantissima nel loro successo, nel crescente successo di questa squadra che magari non ha grandi mezzi tecnici, ma sta rapidamente guardando al calcio come uno sport nel vero senso della parola, in cui la componente atletica è predominante o può essere predominante rispetto a quella tecnica. In un certo senso, gli svedesi stanno già guardando al calcio del futuro. Nel 1925, nel frattempo, è nato il primo campionato nazionale, che mette insieme i vari campionati locali. Si chiama Allsvenskan, cioè tutti i campionati svedesi messi assieme. Il grande sviluppo del calcio svedese ci porta fino al 1948, quando la Svezia, nel primo grande torneo internazionale dopo la fine della guerra, incredibilmente, vince la medaglia d'oro, allenata da un inglese, George Raynor. La Svezia entra di diritto nel 48 tra le grandi potenze del calcio mondiale. 10 anni dopo ospiterà il mondiale di calcio e punterà ovviamente a vincerlo. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonate in Faccia. A oltre un decennio dalla fine della guerra, il calcio è ormai tornato a coinvolgere tutto il continente, e ovviamente non solo il continente europeo, anche se di nuovo si gioca in Europa per la seconda volta consecutiva la Coppa del Mondo. E soprattutto l'Europa oggi è pienamente ripresa, e alcuni paesi come l'Italia stanno vivendo anche il boom economico. La devastazione e la povertà pian piano vengono superate. Il mondiale del 1954 è stato vinto dalla Germania Ovest, lo abbiamo raccontato nell'episodio 59, il miracolo di Berna, la nazionale erede, somalgrado, della tradizione tedesca e quindi purtroppo anche nazista, emerge dalle macerie della guerra e vince un titolo che va a diventare un vero simbolo identitario per tutto il paese. Ma 4 anni dopo, la Germania Ovest è completamente diversa. Molti giocatori non ci sono più, si sono ritirati ad esempio. Rimangono alcune leggende di quella squadra, come Helmut Rahn, la grande stella alla destra, e ovviamente Fritz Walter, che però a 37 anni e fisicamente non regge più il passo dei grandi campioni dell'epoca contemporanea. Ci sono alcuni giovani che stanno emergendo, come Uwe Seeler e Karl-Heinz Schnellinger, però appunto sono ancora molto giovani. La Germania Ovest non è vista come una delle grandi favorite, benché rimanga una squadra molto ostica. Per la prima volta al mondiale partecipano tutte le quattro selezioni britanniche. L'Inghilterra, ovviamente, la Scozia, la seconda grande potenza del calcio britannico, ma ci sono anche il Galles e l'Irlanda del Nord. In particolare l'Irlanda del Nord ha un giocatore molto forte, un centrocampista che gioca nel Tottenham che si chiama Danny Blanchflower. La Cecoslovacchia è una squadra da tenere d'occhio, soprattutto perché a centrocampo ha un giocatore fortissimo che diventa famoso anche nel mondo occidentale, si chiama Josef Mazopust. Sentiremo parlare di lui in futuro. Una delle squadre più attese, ovviamente, è l'Argentina, che ha vinto solo un anno prima il campionato sudamericano e torna a giocare i mondiali dopo l'epoca di Perón. Nell'episodio 51, in cui abbiamo parlato del rapporto tra Juan Domingo Perón e il calcio, si è accennato al fatto che l'Argentina non giocava i mondiali, perché dopo lo sciopero del 48 e la fuga di molti campioni all'estero, Perón disse che era meglio non andare ai mondiali per fare brutte figure e quindi rimanere a casa ed evitarsi questo problema. L'idea di un'Argentina forte passava anche, anzi, passava soprattutto dal calcio. Ma nel 58 però non c'è più, l'Argentina ha vinto il campionato sudamericano e il nuovo governo sente che è il momento per andare ai mondiali e finalmente vincerli. Grazie a una squadra che ha due stelle importantissime, Angela Bruna e José Sanfilippo. Anche la Francia, che è una delle patrie del calcio, uno dei paesi in cui il calcio si è diffuso prima, uno dei grandi paesi dell'Europa continentale, e finalmente la Francia ha una squadra di tutto rispetto, soprattutto perché in attacco ha un ragazzo franco-marocchino, figlio di immigrati francesi in Marocco, Just Fontaine, che è un grandissimo bomber. E poi dietro di lui c'è un altro giocatore molto interessante, un trequartista di grandissimo talento, che si chiama Raymond Kopa, che è figlio di immigrati polacchi che sono andati nel nord della Francia fra i minatori. Lo stesso Kopa, fino ai 13 anni, faceva il minatore. E poi è diventato un campione di calcio, e adesso gioca al Real Madrid, cioè una squadra spagnola che è la squadra più forte del mondo, che ha vinto tutte le edizioni finora disputate della Coppa dei Campioni d'Europa. Bisogna tenere d'occhio anche la Jugoslavia, che ha un grande portiere, Vladimir Beara. E poi ovviamente c'è l'Ungheria, la squadra che ha vinto l'Oro Olimpico del 52 e ha fatto la finale persa incredibilmente nel 1954. La squadra d'oro, di cui abbiamo parlato nell'episodio 58, in realtà però non esiste più. Sebes, il suo grande allenatore, è stato esonerato. E neanche le grandi stelle ci sono più. Puskas, Cibor, Košić sono tutti scappati dopo la tragica rivoluzione del 56 repressa dall'Armata Rossa Sovietica. Ora giocano in Spagna e non rappresentano più l'Ungheria, non possono tornare in Ungheria. La nazionale magiara è alle prese con un difficile ricambio generazionale. Le stelle sono ancora i veterani Grosics, Bošić e soprattutto Nandori Dekuti. Poi c'è l'Unione Sovietica, prima partecipazione in assoluto ai mondiali di calcio. I sovietici hanno una squadra molto forte che gioca in maniera molto offensiva, ma che ha poca esperienza internazionale. Tuttavia, tutti sanno che tra i pali hanno un giocatore importantissimo e insuperabile, forse il miglior portiere al mondo, Lev Yashin. E poi ovviamente c'è il Brasile, l'eterna incompiuta. Dal 1938 a oggi, passando soprattutto per il drammatico mondiale del 50, il Brasile è la squadra di grande talento che però è alla prova dei fatti, non riesce mai a concludere niente. Oggi l'allenatore Vicente Feola porta una squadra molto giovane, capeggiata da un grande attaccante che si chiama Didi. Però tutto sommato nessuno vede il Brasile come una grande favorita, è una squadra che potrebbe farsi in futuro. L'Inghilterra dovrebbe essere una favorita, di nuovo, ma ha un brutto rapporto con i mondiali, lo abbiamo visto già nel 50, e in questo mondiale del 58 le cose sono ancora più difficili. Della promettente squadra inglese, tre giocatori sono indisponibili, perché sono morti. Il 6 febbraio di quell'anno, a Monaco di Baviera, l'aereo del Manchester United, la squadra più importante d'Inghilterra, ha avuto un incidente tragico che ha fatto tutti pensare, ovviamente, quello del grande Torino. La squadra non è morta tutta, come è successo con il Granata. Parliamo però di un incidente che tra giocatori, staff e giornalisti si è portato via 23 persone, 19 feriti e solo 21 sopravvissuti. Tra questi sopravvissuti ci sono alcuni giovani, come ad esempio Bobby Charlton, e ovviamente anche il grande, geniale allenatore del Manchester United, Matt Busby. Busby avrebbe dovuto guidare la Scozia a questi mondiali, a cui l'aveva portata a qualificarsi. L'incidente lo lascia ferito e quindi non potrà andare ai mondiali e verrà sostituito dal collega Dawson Walker. La tragedia di Monaco tocca profondamente il mondiale. Busby non potrà allenare la Scozia. Il suo vice, però, il suo grande collaboratore al Manchester United, sarà al mondiale. Parliamo di un uomo chiamato Jimmy Murphy, che è gallese e allena il Galles ai mondiali, e lo allena perché il Galles di fatto gli ha salvato la vita. Impegnato in un incontro infrasettimanale con la selezione gallese, Murphy non ha potuto prendere parte alla trasferta di Coppa dei Campioni, nel cui viaggio di ritorno, appunto, si verificò l'incidente del 6 febbraio a Monaco di Baviera. Un incidente in cui perse la vita anche la grande stella di quel Manchester United e quindi anche la stella dell'Inghilterra, Duncan Edwards. L'Inghilterra arriva ai mondiali quindi con una squadra profondamente indebolita, senza il suo leader, sia tecnico che carismatico, e ovviamente con un carico emotivo molto forte. Non c'è quindi una grande favorita per questo mondiale. L'Argentina ha vinto il campionato sudamericano, ma deve mettersi alla prova con le grandi nazionali europee. Ricordiamo che è un periodo in cui i grandi campioni argentini e sudamericani in generale vanno via dal Sud America e vanno in Europa. Quindi il livello del calcio sudamericano, specialmente di quello argentino, deve essere un pochino rivalutato. Questo mondiale è una grande prova per l'Albiceleste. La Francia è una buonissima squadra, ma in questo momento nel paese si parla di altro. Si parla della guerra d'Algeria, che è molto drammatica e coinvolge anche alcuni giocatori che avrebbero potuto essere in questo mondiale, e invece giocano con la selezione pirata, tra virgolette, dell'Algeria. Ma soprattutto il 58 è il mondiale in cui per la prima volta mancano i due volte campioni del mondo dell'Italia. Per la prima volta l'Italia non si è qualificata ai mondiali, eliminata a sorpresa dall'Irlanda del Nord. E questo episodio è in realtà il punto di arrivo di una crisi che inizia con la morte del grande Torino Sperga, che distrugge la nazionale che doveva partecipare e si pensava potesse anche vincere i mondiali del 1950. Da allora l'Italia non si è più ripresa e l'episodio del 58 è il coronamento di una crisi da cui per adesso non sembra esserci una via di uscita e che costringerà gli azzurri a rivedere completamente il loro approccio tattico e la loro idea di calcio. Per cui a questo punto non è così strano pensare che effettivamente la grande favorita sia la Svezia padrona di casa. Gli svedesi hanno vinto l'oro olimpico nel 48, sono arrivati terzi nel 1950, giocano in casa, hanno un allenatore importante, George Raynor, il tecnico del 48 che è tornato ad allenare la nazionale, e una squadra di primissimo livello. Il cervello di questa formazione è Nils Liedholm, la grande stella del Milan. Poi c'è un giocatore di esperienza che può fare un po' tutti i ruoli, si chiama Gunnar Gren e ha giocato sia al Milan che alla Fiorentina, è il veterano di questa squadra. Poi c'è un grande genietto, Lennart Skoglund, che gioca nell'Inter. E infine, l'astro nascente, che gioca ancora in una piccola squadra ma che è quello più promettente. Si chiama Kurt Amrin e gioca nel Padova. Solo questi quattro nomi dovrebbero dare l'idea che la Svezia è un paese che esporta calciatori in Europa, soprattutto nei grandi campionati ricchi, come quello italiano. Dal 1948 i grandi giocatori svedesi iniziano ad andare all'estero e diventano delle stelle. Per questo il movimento calcistico svedese nel 1958 è probabilmente il miglior movimento calcistico in Europa e forse addirittura nel mondo, per la qualità dei giocatori che sforna e per la quantità. E da questo punto di vista, il contesto politico e sociale è fondamentale per capire il grande momento della Svezia nel calcio. Torniamo indietro al 1932. Per Albin Hansson, il leader del Partito Socialdemocratico, vince a sorpresa le elezioni. I socialdemocratici sono un partito ovviamente di sinistra, di ispirazione marxista, ma Hansson ha imposto una rivoluzione politica che passa sotto il concetto di Folkhemmet, cioè casa del popolo. La sua idea è che la Svezia debba essere la casa del popolo, cioè una nazione che si prende cura dei suoi cittadini. Il concetto di lotta di classe, che arriva direttamente da Marx ed Engels, viene completamente abbandonato. Non più una divisione tra classi, ma l'idea che il governo, agendo direttamente nell'economia, possa rimuovere le differenze sociali, le disuguaglianze, possa rendere migliore la vita delle persone e quindi cancellare le grandi differenze di classe. L'idea di Hanson è quella di un'economia non diretta dallo Stato, come vorrebbe il comunismo e il socialismo, ma un'economia regolamentata dallo Stato, ma sempre in mano ai privati cittadini. È una via di mezzo tra il socialismo e, appunto, il liberalismo. È la terza via. Ancora non la si chiama così, ma i socialdemocratici in Svezia stanno cambiando la politica. La loro idea, che verrà applicata a partire dagli anni 30, in un momento in cui il mondo occidentale in particolare vive le conseguenze della crisi del 29 negli Stati Uniti e del crollo di Wall Street, l'idea è case popolari, per dare una casa a tutti, istruzione e sanità gratuita. Questa è l'idea di Folke Hammett, lo Stato che si prende cura dei cittadini, specialmente di quelli più in difficoltà. E in quest'ottica c'è ovviamente anche l'allargamento dei diritti civili a tutte le classi svantaggiate, alle donne, socialmente da sempre discriminate in Svezia come altrove. E ovviamente tutto questo porta anche a una nuova idea, cioè il sostegno dello Stato allo sport attraverso le scuole. L'idea che l'educazione sia anche educazione fisica, quindi sport che migliora lo stato fisico e atletico dei cittadini, ma non come volevano i nazionalisti, cioè una nazione di sportivi che vuol dire una nazione di soldati. No, l'idea è che l'attività fisica fa bene e quindi rende le persone più forti, più sane e diminuisce la spesa per l'assistenza sanitaria. Quindi c'è anche questa idea qui e attraverso la diffusione dello sport nelle scuole, grazie anche a quella solida base posta già dalle organizzazioni come l'IFK, che anche il calcio inizia ancora più rapidamente a diffondersi. E sotto il modello dei socialdemocratici di Hanson, rapidamente la Svezia entra in crescita economica. Questo porta a una maggiore urbanizzazione e all'industrializzazione. C'è un calo drastico della disoccupazione. Sempre più gente trova lavoro. Si arriva davvero ad avere la disoccupazione più bassa di sempre. Negli anni 40 la Svezia è abbastanza ricca, solida economicamente, è abbastanza bisognosa di lavoratori che inizia ad accogliere tanti immigrati dai paesi poveri dell'Europa e soprattutto dei rifugiati politici che scappano dove sta avanzando il nazismo, specialmente dagli operai ungheresi. E questa cosa succede anche perché durante la Seconda Guerra Mondiale la Svezia è rimasta neutrale. E di fatto rimane neutrale anche dopo la fine della guerra, durante la cosiddetta Guerra Fredda. Gli svedesi non si schierano né con la NATO, anche se sono abbastanza vicini agli Stati Uniti e all'Inghilterra, benché abbiano un governo socialdemocratico, ma non si schiera nemmeno con quello che sarà il patto di Varsavia, cioè con l'Unione Sovietica. Nel 1946 Hanson non è più il primo ministro, viene eletto Tage Erlander, che è il suo sostituto, sempre socialdemocratico. Erlander firma una nuova riforma fiscale, abbassa le tasse ai poveri, le alza ai ricchi, un nuovo gettito fiscale che arriva nelle casse dello Stato e permette di fare nuovi investimenti di sostegno alle famiglie e ai pensionati. Torniamo un attimo indietro e andiamo più verso il calcio. Vi ho parlato dell'immigrazione che arriva soprattutto da parte degli ebrei ungheresi che scappano dal nazismo. Nel 1937, tra questi ebrei ungheresi, ce n'è uno che fa l'allenatore di calcio. Si chiama Lajos Kszeisler. Prima di arrivare in Svezia allenava in Italia e aveva guidato l'Udinese, il Faenza, il Catania e il Casale, piccole squadre del calcio italiano, ovviamente. Kszeisler è un maestro del calcio magiaro, cioè quel calcio estremamente tecnico e offensivo di cui abbiamo già parlato in passato. Arriva e si stabilisce in una delle città emergenti del momento, Norrköping. Norrköping è una città che va verso la parte orientale della Svezia, ma che in questo periodo cresce tantissimo perché diventa la Manchester svedese, la grande città industriale della Svezia, quindi una città dove c'è tanto lavoro. Dove ci sono fabbriche, lo abbiamo già visto, arriva anche un grande sviluppo del pallone. E Kszeisler si ritrova lì e finisce a allenare la squadra locale, che non è molto famosa, ma sotto di lui si rivoluziona completamente. In un sistema in cui il livello di preparazione atletica, la cura per la dieta e questi dettagli puramente sportivi sono già molto sviluppati, Kszeisler non deve fare altro che adattare un principio di gestione manageriale professionistica come quella che c'era in Ungheria e soprattutto nuovi principi di gioco, favorendo il gioco dei passaggi, il passing game scozzese che è diventato ormai la nuova versione del calcio magiaro e rivoluzionando anche il sistema di gestione delle giovanili. In pochi anni l'IFK Norrköping, perché ovviamente è un IFK, diventa una delle squadre più interessanti della Svezia. Nel 1942, quando arriva Zeisler ad allenare questa squadra dopo altre esperienze in giro per la Svezia, la fusione tra il calcio magiaro e il calcio scandinavo si completa in maniera perfetta. Il Norrköping vince 5 scudetti e lancia alcuni dei giovani più interessanti d'Europa. Uno è ovviamente Nils Liedholm, e l'abbiamo citato, l'altro, che invece è un centravanti, si chiama Gunnar Nordahl. Nel 1946 il Norrköping disputa diversi incontri con squadre europee che vengono a giocare in Svezia perché hanno sentito che lassù c'è una squadra molto buona, molto preparata, e il Norrköping le vince tutte queste partite e alla fine farà anche una tournée in Inghilterra e andrà a dimostrare attraverso una serie di vittorie che il calcio svedese oggi non è più subalterno a quello inglese. È un momento decisivo perché in questo momento la Svezia ha creato un nuovo modello di gioco, non solo un nuovo modello politico. George Raynor, il tecnico della nazionale, non fa altro che prendere il modello del Norrköping e importarlo nella sua selezione. A 2 anni dal successo del Norrköping durante la sua tournée nel Regno Unito, la Svezia vince l'oro olimpico a Londra. I calciatori svedesi di quella squadra spopolano nell'Europa continentale. Nordahl, Liedholm, Green vanno tutti al Milan nel 1949 e assieme a loro, come allenatore, ci va anche Lajos Seisler. E il Milan che verrà creato, il Milan degli svedesi, sarà una delle squadre più forti di questa fine degli anni 40, inizio anni 50. La squadra che in buona parte raccoglierà l'eredità del grande Torino. Il problema è che le regole della Federcalcio svedese non permettono alla selezione nazionale di ingaggiare giocatori professionisti, e questo rema un po' contro i progetti di Raynor. Ai mondiali del 50 non può portare Green Nordahl Liedholm, cioè il terzetto del Milan. Poco importa, perché la Svezia produce talmente tanti giovani calciatori di talento che riesce comunque a arrivare terza al mondiale, trascinato da 2 giovani emergenti. Uno è Lennart Skoglund, che poi andrà a giocare all'Inter, alla Sampdoria e al Palermo, e l'altro è Hasse Jepson, che andrà a giocare all'Atalanta e pochi anni dopo si trasferirà al Napoli per la più alta cifra mai pagata per un giocatore di calcio in Italia. Nel 1952 la Svezia torna alle Olimpiadi, non vince ovviamente la medaglia d'oro, vincerà il bronzo però. Considerate che di nuovo i migliori giocatori vanno all'estero e non possono più essere convocati. Vengono lanciati nuovi talenti, come Bengt Gustafsson, che poi va all'Atalanta, oppure Yngve Brod, che andrà a giocare in Francia, al Tolosa e al Sochaux. Il continuo esodo di giocatori dalla Svezia verso i campionati dell'Europa continentale ovviamente alla lunga si fa pagare. Nel 1954 gli scandinavi non si qualificano ai mondiali e qua la Federcalcio capisce che qualcosa va cambiato. Nel 58 i mondiali saranno in casa e bisogna vincerli, per cui cambiano le regole. Dal prossimo mondiale Raynor potrà convocare tutti i professionisti e così la Svezia del 58 porta il meglio dei giocatori che ha a disposizione. Di fatto crea un dream team con giocatori geniali come Liedholm e degli astri nascenti come il già citato Kurt Hammerin. Ai nastri di partenza della Coppa del Mondo del 1958 è difficile immaginare che ci sia una squadra più forte, più attrezzata tatticamente, tecnicamente e atleticamente di quella svedese. Che possano vincere il mondiale sembra scontato, visto che le altre rivali non sono tutte così perfette e così in forma come gli scandinavi. Ci vorrebbe un miracolo perché qualcosa cambi, ci vorrebbe qualcosa di inaspettato, un evento insolito. È l'unico modo che il mondo del calcio avrebbe per provare a cambiare il destino di un mondiale che sta per andare per la prima volta a una squadra della Scandinavia. Come finiranno i mondiali di Svezia del 1958 lo scopriremo tra 2 settimane nel nuovo episodio del podcast. Potete seguire ovviamente Pallonate in Faccia a pallonateinfaccia.com e ovviamente sui social, chiocciola Pallonate in Faccia blog su Facebook, chiocciola Pallonate Faccia su Twitter e Pallonate in Faccia su Instagram. Se volete scrivermi potete farlo o a questi social o alla mail pallonateinfaccia@gmail.com e vi risponderò sicuramente. Il podcast lo trovate su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Audible e tante altre piattaforme che trovate tutte indicate ovviamente sul sito che vi ho detto poco fa. Quello che vi chiedo è di lasciare una recensione sulla piattaforma che preferite e se volete e se potete fare addirittura una donazione economica. Siamo sotto Natale, quindi siamo tutti più buoni e una donazione fa sempre comodo. Se andate di nuovo sul sito di Pallonate in Faccia troverete la sezione Sostenere Pallonate in Faccia, dove è spiegato come fare a donare la cifra che volete, quando volete, se volete. via PayPal o GoFundMe. Le donazioni permettono al progetto di andare avanti, di autosostenersi, di essere il più possibile sostenibile anche per le mie tasche. Ovviamente, però, sarà sempre solo gratuito. Non mi resta allora che darvi appuntamento alla prossima puntata di Pallonata in Faccia, che sarà ovviamente l'avvento di Pelé. Un saluto a tutti e a tutte.